Allora, sono le 17:14 di venerdì 19 marzo 2021, dichiaro la seduta aperta. Prima di cominciare i lavori di quest'oggi invito i colleghi consiglieri, i signori assessori, il signor sindaco e tutti i presenti a rispettare un minuto di silenzio in onore delle vittime del Covid-19, essendo stata ieri la prima giornata nazionale istituita in loro onore, e un minuto di silenzio sempre in onore della nostra concittadina, nonché mia coetanea, Benedetta Gasbarri, venuta a mancare pochi giorni fa. Donna esemplare, cittadina modello, sempre a servizio per l'altro, per la nostra comunità. Testimonianza è la sua attività all'interno dell'associazione Prologo della nostra città, l'associazione di Prologo di Palestrina. Ora procediamo con l'appello. Prego, dottoressa.
Buonasera a tutti. Moretti Mario.
Presente.
Coccia Simone.
Presente.
Briccetti Augusto.
Presente.
De Rose Cinzia. Fratello Emiliano,
presente.
Franciosi Settimio,
presente.
Magliocchetti Manuel,
presente.
Mancini Roberto,
presente.
Marcellitto Giorgio,
presente.
Mattei Matteo,
presente.
Petronzi Matteo,
presente.
Rosicarelli Laura,
presente.
Rosicarelli Ludovico,
presente.
Rossi Andrea,
presente.
Sabelli Lino,
presente.
Stazzi Beatrice,
presente.
Turianelli Chiara.
Tutti presenti, la seduta è valida. Cominciamo con la discussione del primo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto comunicazioni consiglieri. Prego la parola al consigliere Magliocchetti.
Buonasera Sindaco, buonasera Presidente, consiglieri, assessori, buonasera a tutti. Intanto dichiaro che per la seduta odierna rinunciamo al gettone di presenza. Questa sera nelle comunicazioni dei consiglieri io vorrei esternare o spiegare a tutti i miei colleghi, agli assessori, al Sindaco, al Presidente, un disagio che stiamo vivendo rispetto al percorso amministrativo in questa amministrazione. Noi abbiamo sempre svolto il nostro ruolo di opposizione, credo in maniera matura, dimostrando sempre il senso delle istituzioni, stando al nostro posto e non eccedendo neanche mai nei comportamenti, soprattutto in questo anno che è stato difficile, con una pandemia che ancora ci fa male, dove l'amministrazione comunale ha preso delle decisioni, ha fatto delle cose, discutibili o meno, questo in maniera democratica, quindi poteva essere anche contestato il modo di fare, ma questo non l'abbiamo mai fatto, non ci siamo messi a fare quelli che dai social, come vediamo negli altri comuni o altre amministrazioni, in questo momento stanno lì a fare il pelo di come le amministrazioni stanno svolgendo il proprio ruolo, perché crediamo che in un momento del genere la cosa fondamentale da far vedere alla città, ai cittadini, è l'unione, perché stiamo combattendo per una cosa che ci porta via la vita. Quindi è una cosa che va al di sopra della politica, va al di sopra delle discussioni, delle maggioranze, delle opposizioni. Beh, allora io stasera nelle comunicazioni vi voglio soltanto portare degli esempi per giustificare quello che sto dicendo. E lo faccio facendo una premessa, che non metto in discussione il ruolo di nessuno che sta all'interno dell'amministrazione, né dei dirigenti, né del segretario generale, né del presidente del Consiglio, però vi voglio raccontare quello che noi stiamo vivendo nello svolgimento del nostro ruolo, che credo che sia sancito dalla legge. Credo che sia sancito dalla legge. Quindi quello che chiediamo non è una cortesia che l'amministrazione comunale fa a Magliocchetti, a Turianelli, a Petronzi, a Sabelli, a Marcellitto, all'opposizione. E vi vengo a fare il primo esempio. Qualche 15 febbraio 2021, facciamo richiesta accesso agli atti per una pratica semplicissima, una pratica che è bocce rodi, che tutti conoscete. Il 25 febbraio facciamo il sollecito, perché nessuno ci ha risposto. Quindi passa più di un mese, invece che dei 5 giorni del regolamento comunale. Comunque ieri ci è stata data la pratica, perché poi io ho anche manifestato il mio disagio al Presidente del Consiglio, che mi chiama per le commissioni, e sfido chiunque a dire va bene, cioè Presidente, io se vogliamo la collaborazione, se vogliamo lavorare insieme, dateci gli strumenti per lavorare, prendeteci in giro, però dateci almeno il minimo garantito per poter far parte dell'amministrazione, perché non abbiamo vinto il concorso, siamo stati eletti dalla gente. Ieri mi hanno mandato la pratica, perché poi mi ha chiamato il sindaco, ci siamo sentiti, ma non è, il mio non è un piglio, non sono un bambino che fa il capriccio. Questa è l'amministrazione comunale della città di Palestrina, quindi ci sono delle leggi da osservare. Ieri mi è arrivata la pratica, tra l'altro firmata da Nunzio Mocci, che è ricoverato all'ospedale. Però va bene lo stesso, no? Cioè delle cose per me strane, poi, alla fine strane. Pure perché le mie comunicazioni vengono fatte attraverso PEC, non le facciamo con i messaggini o WhatsApp. Procedura avvio del procedimento 167, prima lettera 19 dicembre 2020, seconda lettera 15 febbraio 2021, nessuna risposta ad oggi, neanche per avere il parere da Ferroni, neanche ve lo sto a dire che cosa abbiamo passato. Allora io dico, quando un consigliere comunale che rappresenta tanti, 5 consiglieri comunali che scrivono al sindaco, al presidente del consiglio, al segretario generale, all'assessore, ma qualcuno anche che ci risponde, non sappiamo nulla di questa cosa, non sappiamo nulla perché stiamo lavorando, perché stiamo prendendo delle decisioni, va bene, non va bene il nulla, non va bene non rispondere. Poi il sindaco, fuori dagli schemi dell'amministrazione, ci sentiamo, mi chiama e mi spiega una serie di cose, ma va bene, questo sta nei rapporti interpersonali, non sta nell'amministrazione comunale che risponde ad una PEC di 5 consiglieri. Non è possibile avere questo atteggiamento, perché non stiamo contestando la decisione, vogliamo soltanto avere informazioni. Alla lettera si risponde: cari consiglieri, prendiamo atto della vostra richiesta, stiamo elaborando un piano, a presto vi faremo sapere. Grazie. Chiediamo solo questo. Non credo che questo sia tanto. Illuminazione artistica Santa Capito, finanziamento ANCI. perso. Prima lettera, 29 dicembre 2020. Seconda lettera, 3 febbraio 2021. Risposta, 10 marzo, 2 mesi e mezzo. Mi girano la risposta del RUP. Va bene. Ma in questo lasso di tempo, l'ho chiesto anche in consiglio comunale, non c'era un cristiano che ti dice stiamo vedendo, ci stiamo lavorando, stiamo capendo che è successo? Chiedo alcune documentazioni, tra l'altro ho fatto questo lavoro, scusate se sto prendendo questo tempo, però per me è importante dire queste cose, poi mi taccio per tutto il consiglio comunale. Però vi giuro, non è una cosa contro nessuno, però questa cosa io ve la devo dire perché non è giusto comportarsi in questo modo. Chiedo dei documenti, tra l'altro ho fatto questa ricerca perché alcuni documenti poi alla fine non mi sono mai stati dati. La richiesta degli affidamenti sul servizio verde e sul cimitero, chiesi una serie di documenti precisi, puntuali, rispetto a alle determinazioni. Non è che ho chiesto i documenti perché Manuel Magliocchetti si era inventato la documentazione. Non mi sono mai stati forniti. Ci sono una serie di documenti, e parlo del capitolato speciale, l'elenco dei soggetti per l'affidamento sotto i 40.000 euro, la richiesta del provvedimento inoltrato al Comune Palestrina, tutta una serie di documenti che stanno scritti nella determina, che non mi sono stati forniti. Scusate, ma mi sono appuntato, se no non ricordo tutto. Chiedo i documenti di un altro affidamento a Colle Girello per l'illuminazione. Dopo non so quanto tempo mi mandano una risposta in GIF. Lei che è tecnico, consigliere Rosicarelli, in GIF io non ce l'ho, purtroppo. Non c'ho il GIF perché non faccio il geometra. Qui non si sa neanche questo. La risposta al consigliere comunale la mandano in GIF. Per quale motivo? Per quale motivo? Di che parliamo? Allora, rispetto a queste cose, non so che tipo di atteggiamento avere rispetto a questo. Mi devo preoccupare, c'è qualcosa che non quadra. Se gli uffici non mi danno risposte, dovrò fare diversamente, ma non è nella mia natura, perché io mi hanno insegnato a fare politica dentro le aule, non sono abituato ad andare in giro per le caserme, sindaco, sono abituato a contestare politicamente in aula i provvedimenti, a chiedere informazioni e trovare, sperando spiegazioni, con la premessa che ho fatto all'inizio, che penso che qui dentro ci siano tutte persone oneste e che nessuno in qualche modo possa approfittarsi della nostra amministrazione. E poi chiedo garanzia. Prima di finire chiedo garanzia. E lo chiedo al mio segretario generale. Caro segretario, noi vogliamo garanzia. Perché il nostro segretario comunale, e questo l'ho detto in commissione, vorremmo che tornasse a fare il segretario generale che già fa. Però vorremmo che non faccia il dirigente dell'ufficio tecnico o il dirigente dell'ufficio dei lavori pubblici, perché il comune di Palestrina, io capisco la temporaneità, perché ci sono passato, ho fatto l'assessore, ci può essere un periodo dove la macchina va riorganizzata, ci sto, ma sono passati più di 6 mesi, il comune di Palestrina si deve dotare di una struttura, non può essere il segretario generale che firma le pratiche dell'ufficio tecnico e dei lavori pubblici e poi deve garantire l'imparzialità, e di questo ne sono non convinto, straconvinto che questo avvenga, ma non è una cosa giusta, perché è chiaro che il dirigente condivide il percorso dell'amministrazione comunale, quindi c'è qualcosa che stona. Però vi dico che questo nostro intervento quale? Sa, ecco qua, si sente. Questo nostro intervento, ripeto, non è per offendere nessuno, ma era una cosa che è giusto che bisogna portare in consiglio comunale perché è giusto che queste cose vengano dette. Abbiamo deciso anche un'altra cosa oggi. Per noi il consiglio comunale oggi finisce qui, perché riteniamo che allo stesso modo è l'unico segnale politico e democratico che oggi possiamo dare, quello di non partecipare a questo consiglio comunale, ma non perché non vogliamo condividere il lavoro che avete fatto e che ho saputo, mi sono anche interfacciato col Presidente del Consiglio, con alcuni capigruppo di maggioranza e avete fatto un lavoro anche sulle altre delibere, però è una questione di forma, perché a volte la forma è sostanza. Allora noi oggi il nostro consiglio finisce qui perché vogliamo dare un segnale di interruzione, vogliamo continuare a collaborare con questa amministrazione, però vogliamo delle risposte e credo che queste risposte siano legittime. Quindi questa sera non vogliamo offendere nessuno, però lasciateci almeno la scelta democratica di non partecipare ai lavori di questo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Magliocchetti, scelta legittima e rispettabilissima. La ringrazio perché da questo suo intervento, da modi molto pagati, ci sono tanti spunti di riflessione per poter crescere insieme. Quindi proseguiamo con la seduta. Voleva intervenire l'assessore. Prego, assessore Pantoni.
Il mio vuole essere un intervento, questo primo che viene fatto ora, e mi scuso se in questo momento ledo anche forse le prerogative di alcuni consiglieri, anzi dei consiglieri comunali. Vuole essere invece un invito alla minoranza, di cui io condivido in pieno le lamentele fatte dal consigliere Magliocchetti. Gli atti vanno consegnati entro i 5 giorni, perché altrimenti il consigliere comunale di opposizione non è nelle condizioni di esercitare le prerogative proprie che la legge e la Costituzione gli riconosce. Quindi io però adesso, detto questo, siccome le delibere che andiamo ad adottare questa sera riguardano l'intera città, sarebbe invece assolutamente cosa importante che queste fossero condivise, con ciò non significa per forza approvate insieme, però discusse e condivise anche con i gruppi di minoranza. Quindi io vi ringrazio, se potete considerare questo invito, mi scuso con il Presidente e con i consiglieri qualora questo mio intervento avesse leso anche le loro prerogative. Grazie.
Grazie assessore. Sì, questo è il momento della discussione. Prego consigliere Magliocchetti.
Grazie assessore, fa piacere questa sua dichiarazione, però ripeto, conosco le delibere che sono state portate, ne abbiamo parlato con alcuni capigruppo, le condividiamo, però veramente, ripeto, senza offendere nessuno, però lasciateci questo momento per noi di democrazia di scegliere se fare una cosa oppure non farla. Grazie, buona serata a tutti.
Buona serata colleghi. Allora, continuiamo con la discussione del secondo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto programma di rigenerazione urbana e riqualificazione e recupero edilizio degli ambiti del territorio comunale. Legge regionale 18 luglio 2017, numero 7, elaborati cartografici, presa d'atto. Prego, assessore Alessandro Pantoni.
Buonasera Presidente, Sindaco, consiglieri. Abbiamo nei giorni scorsi preso atto della cartografia che è stata presentata dall'architetto La Greca Bertacchi a seguito dell'affidamento conferitogli e quindi visto altresì in particolare il punto 3 delle linee guida che esplicano la legge regionale 7/2017 all'interno del quale la Regione Lazio ha ritenuto gli elaborati cartografici atti ad individuare il campo di applicazione della legge un importante strumento volto a garantire chiarezza e semplicità nell'agire amministrativo, rappresentando un servizio di notevole facilitazione per il cittadino e un'agevolazione per il lavoro degli uffici comunali. Quindi, considerato che l'affidamento professionale quindi ha rimesso le tavole, che sono composte, sostanzialmente sono 6 tavole che racchiudono l'intera città di Palestrina, l'intero territorio del comune di Palestrina, ognuna è composta da 4 elaborati. Come sappiamo, le prime 3 sono quelle propedeutiche poi alla 4ª tavola, che è quella che individua le porzioni di territorio urbanizzato e quindi il campo di applicazione della legge 7. Pertanto la proposta di deliberazione è quella di prendere atto degli elaborati cartografici e quindi delle 6 tavole, ciascuna delle quali è composta da 4 elaborati, come abbiamo detto prima. Grazie.
Grazie. Assessore, aperta la discussione. Prego, consigliere Rosicarelli. Un attimo comunque, prima di iniziare con la discussione devo nominare gli scrutatori, nomino scrutatore il consigliere Mattei, consigliere Briccetti e il consigliere Mancini. Prego consigliere Rosicarelli.
Grazie Presidente, ma al di là dell'atto mi hanno sempre insegnato che chi abbandona il tavolo è perdente in partenza. Se è vero ed è vero che la politica si incarna nelle istituzioni, vive nelle istituzioni, è importante che la dialettica politica continui all'interno di quest'Aula, pur condividendo in parte quello che diceva il consigliere Magliocchetti, non si può abbandonare l'Aula. L'Aula non si abbandona mai, si lascia l'Aula e si lasciano 5.000 elettori senza una rappresentanza politica in Consiglio Comunale, è gravissimo. Al di là degli atti che non vengono forniti, anche noi abbiamo fatto l'opposizione. Anche noi abbiamo fatto l'opposizione e abbiamo chiesto di visionare gli atti e poi di chiedere copia. Ogni volta, puntualmente, dentro gli uffici, ci siamo andati a scegliere quegli atti poi da fotocopiare. Così si fa politica, così si fa amministrazione. È troppo facile dire esco dall'aula perché non mi si forniscono gli atti, ma facciamo ridere. Io vorrei che ci fosse il pubblico qua oggi, a sentire, per fortuna che viene registrata una seduta del genere. Perché non si può dire abbandono 5.000 elettori di Palestrina senza una rappresentanza politica perché non mi danno l'atto. Ma dove si è visto mai? Ma siamo in un condominio o siamo nel consiglio comunale della città di Palestrina di 25.000 abitanti? Una responsabilità enorme abbiamo. Questa è la dialettica politica, questo è lo scambio d'opinioni all'interno di un'aula. E al di là se ha ragione o ha torto, ci sono migliaia di modi per esercitare il diritto di accesso agli atti, il diritto e il dovere di consigliere comunale. Resto rammaricato da questo atteggiamento dell'opposizione e ci vedo non tanto il fatto che non abbiano ricevuto gli atti, quanto il fatto di non andare avanti per vedersi o approvare o rendere addirittura astensione alle delibere che verranno a seguire.
Grazie consigliere Rosicarelli. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Fatello. Può usare anche il microfono.
Grazie Presidente.
A prescindere dal contenuto della delibera, che ringrazio l'assessore, i consiglieri e anche su quelle successive per il lavoro svolto, lo conosciamo, ci siamo confrontati anche nelle commissioni, quindi mi sembra inopportuno parlare tra di noi. In merito alla questione, io anche non comprendo come non possa esserci continuamente in ogni momento sancito, democraticamente, visto che viene citato questo termine, e istituzionalmente il confronto sempre. Anch'io non condivido l'uscita e anche l'uscita e prendere la strada per andare nelle caserme, non l'ho mai condiviso, non l'ho condiviso prima quando facevo questo, svolgevo questo ruolo da Presidente del Consiglio e neanche oggi. Ma non comprendo come non possa esserci il confronto sempre. E in questo momento non avere la rappresentanza completa del Consiglio e non avere il confronto su dei temi per la città non è un messaggio utile. Il messaggio è quello che arriva, sì, condivisibile, perché deve essere sempre garantito anche per noi consiglieri, perché poi questo succede, che se noi lavoriamo per la città, e questo va vano perché succede che non c'è la rappresentanza perché qualcosa non funziona, e anche per noi che rappresentiamo l'amministrazione come loro che avviene un vulnus importante. Quindi sicuramente mi associo anch'io a cercare di comprendere come essere puntuali e precisi. Poi si potrebbero citare tante modalità del passato e di tutte le amministrazioni, sia nel come ricevere, sia nelle tempistiche, sempre, e sia soprattutto, come lo ripeto, continuare a confrontarci. Quindi spero che questo, insomma, non accada più, perché altrimenti chi ne paga le conseguenze non è di certo l'ente negli uffici, che sicuramente vivono la difficoltà di questo anno, della pandemia, sicuramente come noi e come tutti, soprattutto tutti i cittadini, e quindi dobbiamo essere uniti soprattutto in ogni momento e soprattutto anche in queste situazioni. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Stazzi.
Grazie Presidente, io come i miei colleghi vorrei sottolineare, insomma, l'assenza in quest'Aula dell'opposizione, ovviamente, perché a mio modo di vedere è sempre un valore aggiunto il confronto politico, che scaturisce, quello sì, probabilmente dalla democrazia. Il consigliere Magliocchetti ha evidenziato questa mancanza, no? Quindi come scelta democratica. Probabilmente invece la democrazia dovrebbe ed è altro, quindi la rappresentanza politica in quest'Aula è democrazia, il confronto sui punti sui quali tutti noi abbiamo lavorato anche nelle commissioni preposte dove la minoranza era presente, quello è democrazia. Questo va al di là del condividere quello che si è sottolineato, quindi delle mancanze, se così vogliamo definirle, anche se chi mi ha preceduto ha evidenziato quello che potrebbe essere di fatto un andare presso gli uffici, cercare una collaborazione, visto il momento pandemico e le difficoltà che gli uffici in primis stanno appunto vivendo. Quindi il rispetto sì del regolamento, denotando però l'elasticità che ci vuole probabilmente in questo periodo, come tutti noi sappiamo. Quindi il mio intervento è soltanto per sottolineare questo, che al di là delle delibere, al di là dell'oggetto in discussione nelle delibere consigliari odierne, a mio modo di vedere c'è una mancanza in quest'Aula della rappresentanza politica, dei cittadini che hanno eletto quella rappresentanza politica, e quindi il venir meno di un valore principe che dovrebbe condurre tutti noi, che è appunto la democrazia. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Mattei.
Grazie Presidente. Onestamente, dopo l'invito che gli è stato fatto dall'assessore Pantoni, in cui gli ha riconosciuto insomma gli ha dato anche ragione, mi sembra proprio un gesto inammissibile, come diceva Ludovico, nei confronti dei loro votanti, ma un gesto inammissibile. Una volta che l'assessore gli ha riconosciuto, gli ha dato merito di quello che ha detto, un gesto inammissibile. No, ciò non toglie che dovremo andare a fondo, perché questi ritardi, sicuramente pure da parte nostra, magari un maggiore controllo, nei confronti degli uffici va fatto. Grazie.
Grazie consigliere Mattei. Ovviamente questi interventi non sono nel merito della delibera, però giustamente i capigruppo avevano l'esigenza di esporre il loro pensiero a riguardo. Quindi continuiamo con la discussione dell'atto deliberativo. Ci sono altri interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Prego, consigliere Rosicarelli.
Per dichiarazione di voto, sente? Per dichiarazione di voto, chiaramente il gruppo Bella Palestrina voterà a favore di questa deliberazione di presa d'atto di un lavoro svolto. È chiaro che continua quella che è l'attività di confronto all'interno delle commissioni, come si è più volte auspicato, più volte invitato anche nei confronti dell'opposizione, a discutere, a deliberare, a sviscerare quelle problematiche che porterebbero a atti molto più completi, ad atti molto più significativi dal punto di vista tecnico, se c'è quel confronto, quella diatriba, quella opportunità di confrontarsi tra maggioranza e opposizione, tra membri stessi delle commissioni che sono istituite appositamente. Quindi voteremo sicuramente a favore di quest'atto. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Fatello.
Ecco. Sì, grazie Presidente. Anch'io ovviamente come rappresentante di Palestrina Democratica insomma, esprimo un mio voto favorevole, nonché sul lavoro svolto in sintonia totale durante le commissioni. Ci tengo anche a sottolineare, Presidente e Segretaria, che durante la conferenza Capigruppo, per tornare in questa delibera ma anche nel lavoro svolto, abbiamo richiesto al Presidente che ci fosse attenzione su ciò che la minoranza segnalava, quindi è vero di prestare maggiore attenzione, ma è stata nostra prerogativa di consiglieri di garantirlo, il Presidente che ha scritto e quindi pertanto cioè, ritengo che questo è importante che venga messo a verbale, che c'era un'attenzione da parte di questo Consiglio su questo tema e su tutti gli atti e i lavori svolti, perché è successo più volte e noi abbiamo registrato e ci siamo garantiti. Lo dico perché non vorrei che qui ci si preoccupa molto, nel frattempo fuori c'è qualcun altro e si fa foto per poi pubblicare qualcosa al contrario di quello che è stato detto qui. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Fatello, prego consigliere Mattei.
Grazie Presidente. Proprio nei confronti poi di questo punto all'ordine del giorno, almeno per quanto mi riguarda, ricorderei alla minoranza se ci fosse, che proprio per quanto riguarda le cartografie, a noi ci sono state mostrate praticamente in prima visione con loro, quindi pure questo qua andava sottolineato, magari quando risentiranno la registrazione gli arriverà a mente. Grazie.
Grazie consigliere. Terminato con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Terzo punto. All'ordine del giorno ha come oggetto legge regionale 18 luglio 2017 numero 7, articolo 5, interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 2017, variante alle NTA della variante di aggiornamento al piano regolatore generale per la salvaguardia del territorio e per l'adeguamento dei servizi pubblici. Introduzione dell'articolo 59, interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 2017. Recepimento delle osservazioni espresse dalla Regione Lazio e approvazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 36/1987. Prego, Assessore Pantoni, per l'esposizione della delibera.
Grazie Presidente, quindi noi nel mese di luglio abbiamo adottato la deliberazione, cioè noi, questo Consiglio Comunale, ha adottato nel mese di luglio la deliberazione sull'articolo 5 della legge regionale, quindi sul miglioramento sismico e sull'efficientamento energetico, che è stata pubblicata in assenza di osservazioni da parte dei cittadini, è stata trasmessa alla Regione Lazio, che successivamente invece la stessa Regione ha formulato delle osservazioni che sostanzialmente si riassumono in tre punti che si ritiene meramente formali. Premetto anche che le osservazioni della Regione Lazio sono giunte fuori tempo, quindi questo anche per riallacciarci al discorso fatto prima dal consigliere Magliocchetti, che il comune di Palestrina non è l'unico forse a non rispondere puntualmente. Tuttavia le osservazioni erano queste, per riassumere i termini della faccenda. In merito all'approvazione del testo unico, ci dicono, non può essere preso in considerazione in quanto non contemplato in questa procedura. C'è da dire anche, tuttavia, che le linee guida non escludevano che questo potesse essere fatto. Tuttavia, la Regione Lazio ci dice, al fine di non generare sovrapposizioni normative, appare opportuno attenersi ai testi originari, ovvero al testo delle norme di PRG vigente. E non ci dice, oltretutto, la Regione se quindi questo nuovo articolo andava aggiunto al PRG del 79 o alla variante del 2014. Noi abbiamo scelto, come si vedrà nel deliberato, di aggiungerlo alle NTA della variante del 2014. Riguardo alla seconda osservazione, ci dicono che l'articolo andrà innanzitutto integrato nel titolo, ecco, quindi ci dicono che dopo miglioramento dobbiamo aggiungere il termine sismico. Inoltre, non contenendo questo articolo tutti i commi del citato articolo 5 della legge regionale, è necessario che codesta amministrazione includa in esso gli ulteriori commi. Oltre alle prescrizioni di carattere generale di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 7/2017, nonché le indicazioni puntuali emanate con la circolare esplicativa di cui la delibera di giunta regionale 867 del 2017, oltre ad evidenziare le finalità, le porzioni di territorio urbanizzato e le aree dove non si applicano gli interventi come indicato nelle considerazioni sopra riportato. Bastava che ci dicessero, come abbiamo detto in commissione, che bisognava fare un copia e incolla dell'articolato e delle linee guida e ricavarci quindi il nuovo articolo delle NTA. Quindi quanto sopra ci dicono per chiarire che gli interventi ammessi devono perseguire le finalità indicate dalla legge regionale 7 e sono consentiti in tutto il territorio comunale, ovvero va specificato che sono sì consentiti in tutto il territorio comunale, ma nelle porzioni di territorio urbanizzato, il che anche la operazione cartografica che è stata fatta, che secondo le linee guida almeno per l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5 non era necessaria, poi nella realtà di fatto quando ci dicono di individuare le porzioni di territorio urbanizzato si è resa necessaria. E al capoverso 12, inoltre, sempre nel nuovo articolo 73, è riportata la verifica della diminuzione del 10%, insomma altre cose diciamo più che formali. La terza osservazione è invece relativa all'iter, cioè al punto 12 del deliberato, l'iter procedurale di approvazione della delibera. Si fa presente che lo stesso deve tener conto delle innovazioni apportate con legge regionale 1/2020 alla legge 36, cioè sono delle modifiche apportate alla legge 36/87 all'articolo 1, sostanzialmente ci dicono che dall'atto del recepimento di questa delibera, ossia delle osservazioni che la Regione ha fatto e quindi al recepimento da parte del Consiglio Comunale, trasmesse di nuovo alla Regione Lazio, trascorsi 15 giorni senza ricevere ulteriori osservazioni da parte della Regione Lazio, si intende intervenuto il silenzio assenso. Quindi, ciò tutto detto, considerato che l'amministrazione comunale intende dare riscontro alle osservazioni regionali e che pertanto è necessario per procedere pertanto procedere all'inserimento del nuovo articolo all'interno delle NTA della variante di aggiornamento al PRG per la salvaguardia del territorio, e che è quindi costituito dall'articolo 59 del testo unico, l'articolo 59 delle NTA del 2014. Io qui credo, siccome noi siamo registrati, che debbo dare lettura dell'intero articolo così come lo andiamo ad inserire nelle NTA del 2014. Giusto, Presidente? Do lettura dell'intero articolo così come lo andiamo a iscrivere, a trascrivere, anzi, nelle NTA del 2014.
Ti prego, Assessore.
Dunque, articolo 59. Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2017, comma 1. Nelle porzioni di territorio urbanizzate classificate dalla carta d'uso del suolo come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate, nonché nella parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici e nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati, al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico, di efficientamento energetico degli edifici esistenti, è possibile realizzare interventi di ampliamento del 20% della volumetria della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatorio, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 del 2004, numero 12, e successive modificazioni e successive modifiche per un incremento massimo di 70 metri quadrati di superficie. Comma 2. Nel caso in cui gli edifici già rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al DPR 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento. Comma 3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E, di cui al decreto del Ministero. E questo è il fatto che, come dire, cambia rispetto all'articolo 4, che invece non si applica sulle zone E. Questo fra parentesi. Comma 4. Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano A, in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio, ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato. B. Nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1044 del 68. Comma 5. Gli ampliamenti di cui al presente articolo devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico, ambientale e di bioedilizia e in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2005 numero 192. Comma 6. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici della legge regionale 7/2017, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti. Comma 7. Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera B, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 7/2017, riportate dal comma 15 al comma 18 del presente articolo. Comma 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a nelle aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree, B, nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio per insediamenti urbani dal PTPR, fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre del 97 numero 29, C, nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR. Questo comma 8 è interamente ripreso dalla legge regionale. Comma 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di cui al comma 1. Tali interventi si attuano alle condizioni e presupposti, nonché con le modalità, procedure e limiti dettati dalla legge regionale 7/2017 e dalla circolare regionale approvata con delibera di giunta regionale 867/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche. Comma 10. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti nel rispetto del PTPR previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42 2004, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al DPR 13 febbraio 2017 numero 31. Comma 11. Eventuali modifiche ed integrazioni normative richiamate nel comma precedente si intendono automaticamente recepite nel presente articolo. Comma 12. Con gli interventi previsti dal presente articolo si intendono perseguire le finalità indicate nell'articolo 1 della legge regionale 7/2017, con particolare riferimento a quelle contenute nei punti di seguito riportati. A. Aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DPR 380/2001 e successive modificazioni. B. Favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente. 13,13. Per la corretta applicazione del presente articolo si rammenta che per gli interventi di miglioramento sismico la condizione inderogabile che deve essere rispettata per beneficiare del suddetto ampliamento è che si intervenga sull'intero corpo di fabbrica preesistente nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, come previsto nella circolare regionale approvata con determina giunta regionale 867/2017 e previa acquisizione, ove prevista, dell'autorizzazione di cui all'articolo 93 e 94 del DPR 380/2001. B. Gli interventi di efficientamento energetico devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 6/2008 ed altre normative di settore. I benefici in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'intero edificio dovranno essere certificati con perizia asseverata da un tecnico abilitato operante nel limite delle proprie competenze. C. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici a destinazione mista, purché la destinazione residenziale sia prevalente rispetto alle altre, ovvero la superficie lorda a destinazione d'uso residenziale sia calcolabile in misura pari, in misura superiore al 50% della misura percentuale, con esclusivo riferimento alla porzione di edificio avente destinazione residenziale. D. La premialità consentita nel comma 1 del presente articolo, che non potrà superare i 70 metri quadrati, viene calcolata in relazione alla superficie lorda dell'intero edificio e non in relazione ad ogni singola unità immobiliare di cui lo stesso è composto. Pertanto, nel caso in cui l'edificio interessato dall'intervento sia composto da più unità immobiliari, tale premialità complessiva va ripartita in quote proporzionali alla superficie lorda di ogni unità compresa nell'edificio stesso. E. È consentita previa stipula di apposito atto pubblico registrato e trascritto nei pubblici registri la cessione della quota della suddetta premialità corrispondente ad un'unità immobiliare a favore di altre unità immobiliari poste nel medesimo edificio, fermo restando il limite complessivo di 70 metri quadrati. Non è consentita la cessione della quota di premialità a favore di unità immobiliari poste in altri edifici. comma 14. Gli interventi del presente articolo, nel caso determinino un aumento del carico urbanistico derivante dall'incremento volumetrico, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444 del 68. Comma 15. Qualora sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici, sarà consentita la loro monetizzazione. Altresì sarà possibile, in questo comune, con popolazione residente pari a 21.995 abitanti all'1/1 del 21, quindi inferiore a 40.000 abitanti, consentire la monetizzazione degli standard qualora l'estensione delle suddette aree sia inferiore a 500 metri quadrati. In tal caso l'importo della monetizzazione va calcolato in misura pari al 50% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del DPR 380 del 2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti, fatte salve altre modalità di calcolo eventualmente deliberate dall'amministrazione. Comma 16. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del DPR 380 2001, ovvero al loro adeguamento e o realizzazione, nonché alla dotazione di parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 42 numero 1150, legge urbanistica e successive modifiche. Comma 17. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario. I medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula superficie uguale volume fratto 3,2, ovvero volume uguale superficie per 3,2. Per gli edifici industriali e artigianali la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata ai sensi della legge regionale 12 settembre 77 numero 35 e successive modifiche. Per gli edifici condonati la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata in relazione allo stato di fatto dell'edificio mediante perizia giurata o reazione asseverata di un tecnico abilitato di conversione della superficie netta in superficie lorda. Nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia riferimento a parametri edilizi in termini di volume o superficie, la consistenza della preesistenza viene determinata in termini di volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato in relazione allo stato di fatto dell'edificio. Comma 18. Le premialità di cui al presente articolo si applicano una sola volta e non sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 7 2017 né da altre leggi regionali e statali. Punto 3 del deliberato, quindi di trasmettere la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1,3 della legge regionale 3687 alla Regione Lazio per il perfezionamento dell'iter procedurale. Punto 4. Di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 1,3 della legge regionale 3687, il presente provvedimento di approvazione diviene efficace decorsi 15 giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti da parte della Regione Lazio. Quindi le modifiche che ci hanno indicato nelle osservazioni. Grazie, io ho completato.
Comunque,
no, io per fortuna che ho la mascherina, non vedete che la fava la pubblica.
Non ce ne veniamo. Gli atti sono depositati, fanno parte sostanziale del deliberato.
Però Presidente, la prossima volta fermalo prima.
No, è la funzione di addormentare gli ascoltatori.
La minoranza credo che abbia abbandonato l'aula proprio perché lo sapeva, sono andati prima. Lo sapevano, quindi sono andati. Comunque se andiamo dopo la mezzanotte tocca aggiornarci a domani.
Quindi Alessà, quando alla prossima fai soltanto l'esposizione generica.
La prossima faccio un'esposizione scrivendo un nuovo articolo e parte integrante.
parte integrante del quale
procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Rosicarelli.
Grazie Presidente, ma sapete qual è la mia visione? Che al di là della cartografia ciò che conta è quello che è scritto nell'articolo 59. Quello che invece propongo sia all'assessore, sia al Presidente della Commissione, sia chiaramente a tutta l'amministrazione, è che se ci aspettassimo che una volta approvata la delibera tutto fili in maniera normale, ci consegneremo certo a delle delusioni. L'urbanistica io penso che vada fatta assimilare dalla cittadinanza, vada spiegata, vada in qualche modo fatta digerire in tutti i modi possibili che abbiamo a disposizione come amministrazione comunale. È una normativa, l'articolo 5 di efficientamento energetico, abbastanza difficile, abbastanza una norma che va richiamata e spiegata alla cittadinanza, ai tecnici, con una serie di incontri quando sarà possibile, attraverso i canali social se è possibile, attraverso tutti i mezzi di comunicazione per consegnare, perché altrimenti so che succede. Questo Consiglio ha approvato l'articolo 5 e si ferma lì. Non ce lo possiamo permettere, dobbiamo andare avanti con un'azione divulgatoria rispetto a questo tipo di attività che è stata fatta da qui a quasi un anno, diciamo, e soprattutto va fatta un'azione di coinvolgimento, come era stato fatto all'inizio, come dice proprio l'articolo 8 della legge 7 del 2017, attraverso una pubblicità e un coinvolgimento da parte della cittadinanza. L'unica raccomandazione che ho dato in commissione urbanistica è che abbiamo, una volta resa immediatamente eseguibile, abbiamo 15 giorni per trasmetterla alla Regione. Siamo nei 15 giorni. Approveremo sicuramente l'atto. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Quindi procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Continuiamo con la discussione del quarto punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto legge regionale 18 luglio 2017 numero 7, articolo 4, disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici, variante alle NTA della variante di aggiornamento al PRG per la salvaguardia del territorio e per l'adeguamento dei servizi pubblici. Introduzione dell'articolo 60, disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale numero 7 2017, adozione ai sensi dell'articolo 1,2 della legge regionale numero 36 1987. Prego, assessore Pantoni, per l'esposizione.
Grazie Presidente. Allora, se noi leggiamo l'articolo 1 della legge regionale, ci dice qual è e quali sono le finalità. Ecco, riguardo la parte che attuiamo oggi, quindi quella sui cambi di destinazione d'uso, è tutto qui: incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali anche dedicate alla vendita di prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive limitatamente a quanto previsto appunto dall'articolo 4 e quindi il riutilizzo di edifici e complessi che si trovano in stato di degrado o di abbandono. Quindi questa parte qui, noi sappiamo che gli interventi della legge regionale sulla rigenerazione sono divise in due grandi aree, gli interventi urbanistici, che che sono quelli previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 e per i quali è obbligatoria quell'attività a cui ha fatto riferimento prima il consigliere Rosicarelli, e gli interventi invece edilizi, quelli propriamente edilizi, e quindi sono quelli relativi al 4, al 5 e in parte anche al 3. E quindi, considerato che gli interventi di rigenerazione consentono di intervenire sulle parti di città in modo da ottenere un complessivo innalzamento della qualità della vita degli abitanti, nonché un potenziale strumento per orientare le trasformazioni della città in un'ottica di sostenibilità ambientale e di contenimento dell'uso del suolo, e che inoltre la stessa norma ci indica che gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nelle porzioni di territorio urbanizzato su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, e definisce nel seguente modo le porzioni di territorio urbanizzate, cioè le porzioni di territorio classificate dalla carta d'uso del suolo, di cui è la delibera di giunta regionale, come previsto appunto dalla delibera di giunta regionale, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantine, discariche e aree verdi urbanizzate, e B, la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, quindi per esempio le zone omogenee C, nonché le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. E diciamo su questa ultima lettera che si è incentrato maggiormente il lavoro di cartografia, perché ha riguardato le zone O, che appunto sono zone trasformabili. Non do lettura nemmeno dell'articolo 4, che è richiamato nella delibera, poiché ormai è ampiamente conosciuto. Dico però che questa amministrazione ovviamente intende avvalersi quindi delle possibilità che l'articolo 4 offre, in riferimento quindi ai campi di destinazione d'uso e alle ristrutturazioni nonché demolizioni e ricostruzioni con annesso cambio di destinazione d'uso. Rappresento che questi interventi, come detto in commissione, possono prevedere un aumento del carico urbanistico che deriva o dall'incremento dei volumi o dal cambio di destinazione d'uso stesso, e quindi nasce, diciamo, l'obbligo di prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard. Abbiamo visto che nei comuni inferiori a 40.000 abitanti è possibile la monetizzazione degli standard, qualora le aree siano inferiori a 500 metri o di fatto proprio non cedibili, e per questo vogliamo individuare, oltre a quello che la norma già prevede per il calcolo della monetizzazione, cioè la misura del 50% del costo di costruzione, stiamo individuando, come ho fatto presente, anche un regolamento che magari individui anche altre modalità di calcolo che vengono utilizzate già per altre finalità. Quindi, ciò detto, la premialità di questa legge, ovviamente, come abbiamo letto nelle N, diciamo, per quanto riguarda l'articolo 59 prima, si applicano una sola volta e non sono cumulabili fra loro, né sono cumulabili con quelle che hanno previsto già altre leggi regionali o statali. Quindi questa cosa, se uno va a chiederlo per un edificio per cui ha già ottenuto in passato i benefici della legge sul piano casa, non può ottenere, diciamo, i benefici che consente questa norma. Quindi è necessario introdurre questo articolo all'interno delle NTA, che avrà pertanto il numero 60, perché sarà successivo quindi a quello che abbiamo introdotto prima. Voglio anche illustrare brevemente che cosa è possibile fare distinto per zone, quindi per zone omogenee di PRG, e quindi nella zona A del centro storico, come abbiamo detto, in commissione sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ma abbiamo escluso la possibilità della demolizione e ricostruzione nel centro storico per i motivi detti in commissione, che sono quelli della assenza comunque in questo momento anche di un piano di recupero del centro storico e comunque per le caratteristiche oggettive dei fabbricati, quindi per la contiguità, non possiamo lasciare magari ad una semplice scia interventi che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei fabbricati vicini. Tuttavia, tranne questo, abbiamo inserito per le zone A, per le zone B e per le zone C tutti i campi di destinazione d'uso previsti dal 23 TR, che quindi ormai sono i campi di destinazione d'uso cosiddetti rilevanti, e abbiamo però inserito in queste tre aree, l'area A, l'area B e l'area C, dei limiti circa il cambio di destinazione d'uso verso le attività produttive e direzionali, inserendo il limite per la categoria produttiva a quelle attività finalizzate alla produzione di beni o servizi, nonché alla trasformazione di beni e materiali che siano compatibili con la residenza, quindi con la vocazione urbanistica di queste zone, e per i quali siano attestabili modeste emissioni in atmosfera, emissioni rumorose conformi alle misure standard di qualità della zona, che non producono quindi rifiuti putrescibili speciali o speciali pericolosi con necessità di deposito e messa in riserva. Dunque, un limite nel rispetto della prevalenza urbanistica. Riguardo le zone D, che invece sono le zone di insediamento industriali e produttive, qui abbiamo previsto il cambio di destinazione d'uso, ovviamente verso la destinazione produttiva e direzionale e verso il commerciale, sono escluse le altre. Verso il commerciale abbiamo voluto inserire di comune accordo, quindi anche con la minoranza, bene sottolinearlo perché hanno partecipato, una condizione, cioè che la superficie oggetto di cambio d'uso, sommata a quella eventualmente già avente destinazione commerciale, non superi il 30% della superficie coperta per ogni singola unità immobiliare. Per le zone E, quindi il cambio di destinazione d'uso verso il residenziale, il turistico ricettivo ed il commerciale, non è consentito ovviamente il cambio di destinazione d'uso per gli edifici aventi destinazione d'uso agricola e o rurale, quindi quelli che chiamiamo magazzini, per i quali sono consentite le sole destinazioni d'uso agricole. Abbiamo, riguardo le zone G, che quindi sono quelle a servizi privati, abbiamo consentito quindi ogni tipo di cambio di destinazione d'uso previsto dall'articolo 23 TER. Le zone F sono quelle a servizi pubblici, le abbiamo escluse per ovvi motivi, perché l'amministrazione in qualunque momento può decidere di fare ciò che vuole, ovviamente nel rispetto del perseguimento dell'interesse pubblico. Nelle zone O invece, quindi i nuclei sorti spontaneamente, abbiamo consentito tutti e quattro i cambi di destinazione d'uso, inserendo un limite solo verso il cambio d'uso produttivo e direzionale, quindi che la superficie oggetto di cambio d'uso non superi il limite del 30% della superficie coperta per ogni singola unità immobiliare. Questo sempre per, nella considerazione che molte di queste zone O ormai hanno una prevalenza urbanistica residenziale e l'insediamento di attività produttive e direzionali potrebbe arrecare danno al tessuto urbano sociale che nel frattempo si è costruito. Per il resto, quindi, come abbiamo detto prima e come ha indicato il Presidente del Consiglio, l'articolo 60, quindi non lo leggiamo per intero, è parte ovviamente integrante della delibera che si propone di adottare. Vi ringrazio.
Grazie Assessore. Procediamo con la discussione della delibera. Ci sono interventi? Prego, consigliere Laura Rosicarelli.
Acceso. Allora, grazie Presidente, grazie Assessore. Prendo la parola in questo punto all'ordine del giorno per esprimere la mia personale soddisfazione della Commissione Urbanistica che rappresento e quella del gruppo politico a cui appartengo rispetto alla deliberazione che ci apprestiamo a licenziare. La legge 717, più comunemente come rigenerazione urbana Lazio, non è soltanto un ulteriore strumento urbanistico a disposizione dell'amministrazione comunale, ma rappresenta un punto di partenza e di svolta nella riorganizzazione urbana di questa città in senso generale. In più occasioni in quest'Aula da parte dei colleghi che mi hanno preceduta è emersa la volontà politica di ricucire il tessuto urbano attraverso azioni amministrative chiare, decise e in linea con la visione di sviluppo della città. Tutto è connesso da un filo logico ben definito che proietta questo territorio verso la riorganizzazione dei servizi, della mobilità, degli standard urbanistici, ma senza perdere di vista i reali bisogni della popolazione. Le disposizioni per il cambio di destinazione ed uso degli edifici esistenti ci consentiranno di mantenere fede a quanto dichiarato a inizio mandato delle linee programmatiche di questa amministrazione comunale, proiettata ad una politica di riduzione del consumo del suolo e nel contempo ad una seria politica di recupero dell'esistente attraverso interventi di efficientamento energetico e di modifica delle originali destinazioni urbanistiche, consentendo uno sviluppo graduale e controllato della città, tutt'altro che invasivo e fuori misura. Tuttavia, la responsabilità politica di chi amministra un territorio sufficientemente vasto ci impone una serie di riflessioni sul futuro sviluppo urbanistico della città di Palestrina. Se da un lato i cambi di destinazione d'uso e l'incremento moderato delle superfici esistenti ci consentiranno un recupero dal punto di vista rigenerativo per un'importante fetta di popolazione, dall'altro occorre cominciare a riflettere su quale sarà il nuovo assetto urbano della città di Palestrina, per rispondere alle esigenze abitative di tutt'altra altrettanta consistente fascia di popolazione e non ultimo fornire adeguate risposte a tutte quelle nuove attività artigianali che lamentano spazi adeguati. Una riflessione e uno studio accurato che dovrà impegnare nel breve periodo tutte le forze politiche, i cittadini e i tecnici e le realtà artigianali e commerciali di questa città. Da tecnico, da amministratore comunale, da libera cittadina, continuerò l'impegno finora profuso insieme ai colleghi della Commissione Urbanistica, che stimo e ringrazio per la continua e assidua collaborazione. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Continuiamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Continuiamo con l'esposizione del quinto punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto approvazione e regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, legge 160/2019, decorrenza 1 gennaio 2021. Invito il dirigente Innocenzo Mariani a munirsi di microfono ed esporre la presente delibera.
Pronto? Allora, con la legge 619, allora, con la legge del 2019, la 160, è stato introdotto il canone unico patrimoniale e con questa legge il legislatore ha voluto sopprimere i tributi di cui al decreto legislativo 507 del 93 e nello specifico la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Inoltre è stato introdotto il canone mercatale, quindi un nuovo tipologia di tributo che va a comprendere sia il pagamento della tassa rifiuti giornaliera che della TOSAP temporanea. E con l'istituzione di questo nuovo canone il legislatore ha voluto un attimo semplificare le normative in materia tributaria che a volte venivano anche a sovrapporsi l'una fra l'altra. Quindi ha ricondotto sotto un'unica voce patrimoniale diversi tributi che riguardavano proprio la gestione sia delle occupazioni che delle insegne pubblicitarie. E l'elemento fondamentale di questa riforma è che partiamo da delle fattispecie tributarie a delle fattispecie di natura patrimoniale, dove quindi c'è una maggiore discrezionalità per quanto riguarda il singolo ente nella determinazione, ad esempio, sia delle tariffe sia l'introduzione delle fattispecie agevolative, con un'unica indicazione da parte del legislatore che è quella di mantenere il gettito invariato rispetto ai precedenti prelievi tributari. Con questo regolamento, che entra in vigore dal 1 gennaio 2021, viene istituito il canone. Il regolamento si compone di 10 titoli e di 64 articoli. Nel primo titolo vengono indicate le disposizioni generali, quindi di che cosa stiamo parlando. Nel secondo titolo viene poi regolamentata i procedimenti per rilascio delle autorizzazioni legate all'occupazione del suolo pubblico. Nel terzo titolo invece vengono poi indicate le procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per le insegne pubblicitarie. Nel quarto titolo vengono individuate le fattispecie tariffarie e riduzioni ed esenzioni del canone, e per quanto riguarda questa parte sarà poi la Giunta a deliberare le specifiche tipologie di tariffe. Nella parte 5 viene poi normata le fattispecie relative alle pubbliche affissioni. Nel titolo 6 viene poi determinate le fattispecie di accertamento, regime sanzionatorio e la riscossione del canone. Nel titolo 7 vengono individuate alcune fattispecie particolari di occupazione, quali passi carrabili. Nel titolo 8 vengono individuate le varie tipologie particolari dell'esposizione pubblicitaria. Nel 9 viene introdotto il canone mercatale e poi le disposizioni finali. Nella stesura di questo regolamento ci si è ottenuti, proprio in virtù della maggiore discrezionalità dell'ente nella gestione sia delle fattispecie e delle agevolazioni, di rimarcare un po', sempre tenendo conto quelle che erano le tipologie di tariffe introdotte dal legislatore, quelle che erano un po' le precedenti fattispecie, proprio per non generare sostanzialmente un cambiamento sostanziale rispetto alle tipologie di occupazione suolo pubblico, della pubblicità e delle pubbliche affissioni. Quindi per quanto riguarda poi il regolamento, sono stati introdotti degli emendamenti tecnici che sono sopravvenuti, sia delle modifiche normative sia un'evoluzione della dottrina rispetto al canone mercatale, anche per un po' correggere il tiro su alcune incongruenze che erano state riscontrate nella prima stesura, che ricordo era stata fatta il 30 di dicembre per necessità legate ai tempi di bilancio. E sono stati introdotti poi tre emendamenti che poi verranno trattati nello specifico nel momento in cui verranno discussi.
Grazie dirigente Mariani. Allora, prima della discussione del presente atto procediamo con la lettura e la discussione dei singoli emendamenti. Inizio con quelli tecnici che sono pervenuti a firma del dirigente del Dipartimento Finanziario, corredati da pareri favorevoli del Collegio dei Revisori dei Conti. Inizio con il primo emendamento, che ha per oggetto emendamento proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Con la presente si chiede di modificare la proposta di deliberazione in oggetto, nello specifico aggiungendo all'articolo 26 classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, il comma 4 con la seguente disposizione. Comma 4. La classificazione di cui al presente articolo non si applica ai presupposti impositivi dovuti per la diffusione dei messaggi pubblicitari. La formulazione integrale del testo del citato articolo 26 viene pertanto così disciplinata dal regolamento in oggetto. Comma 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 3 categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consigliare numero 38 del 14 giugno 1994, come modificata con deliberazione consigliare numero 22 del 27 aprile 2016. Comma 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Comma 3. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla prima categoria. La tariffa per le strade di terza categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla prima categoria. Comma 4. La classificazione di cui al presente articolo non si applica ai presupposti impositivi dovuti per la diffusione dei messaggi pubblicitari. Questo è il primo emendamento. Procediamo con la discussione, ci sono interventi? Nessun intervento, procediamo con le dichiarazioni di voto, ci sono interventi? Procediamo con la votazione, favorevoli? Il Consiglio approva. Procedo con la lettura. Prendo il foglio questo. Del secondo emendamento, che ha sempre per oggetto emendamento proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Con la presente si chiede di modificare la proposta di deliberazione in oggetto nello specifico, sostituendo l'articolo 40 sanzioni e indennità con la seguente disposizione. Comma 1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Comma 2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dalla dichiarazione presentata, b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata, c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero della revoca o della decadenza della concessione medesima. Comma 3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della polizia locale, ovvero dai soggetti di cui alla legge 296/2006, articolo 1,179, determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere al Comune a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo, b) la sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari all'indennità secondo la modalità di cui al comma 4 del presente articolo, c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 e articolo 23 del vigente Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 92 numero 285. Comma 4. L'indennità di cui al comma 3 lettera A del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata aumentata del 50%. Nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o di manufatti di carattere stabile. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettera B e C del presente articolo. Comma 6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio di diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune: a) al pagamento dell'indennità, b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese, c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle discipline del codice, tra quelle disciplinate dal codice della strada. Comma 7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 3 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere A e B del comma 2, ai sensi dell'articolo 1,792 della legge numero 160/2019, il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Comma 8. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. Poi, continuo, sostituendo l'articolo 41, omesso versamento del canone delle scadenze, con le seguenti disposizioni. Articolo 41,1. L'omesso tardivo o parziale versamento del canone determinato a seguito di apposito atto autorizzativo concessorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso dei modi e termini di cui all'articolo 1,792, legge numero 160/2019 e successive modificazioni e integrazioni. Comma 2. L'ufficio competente, prima di emettere l'avviso di cui al comma 1, provvede ad inviare apposito atto di contestazione invitando il contribuente alla regolarizzazione della posizione tributaria entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito. Decorsi inutilmente 30 giorni, l'ufficio procede ad emettere l'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. Comma 3. Così come previsto dal vigente regolamento generale delle entrate, sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone. Comma 4. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dal titolo secondo e titolo terzo del presente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione dell'indennità e sanzioni di cui all'articolo 40 del presente regolamento. Sostituendo il comma 1 lettere A dell'articolo 1, presupposto del canone con il seguente dispositivo. Il canone è dovuto per a) l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali, quali ad esempio le strade vicinali soggette al diritto di pubblico passaggio, per le occupazioni esercitate su tutte su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, cosiddetto dicatio ad patriam, o su tratti di aree private gravate da altro diritto di godimento a favore della collettività, quali le occupazioni poste in essere su aree o parcheggi di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o strade aperte al pubblico e simili. Sostituendo l'articolo 32, occupazioni per fornitura di servizi di pubblica utilità, con la seguente disposizione. Comma 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria pari ad euro 1.
Presidente, chiedo la sospensione del Consiglio Comunale, 5 minuti, se puoi metterla ai voti, grazie.
Si mette a voto la sospensione anche per riprendere fiato. All'unanimità il Consiglio approva la sospensione della seduta. Allora, riprende la seduta, sono le ore 18:50. Continuo con la lettura del presente emendamento, sostituendo l'articolo 32, occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità, con la seguente disposizione. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas e acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria pari ad 1 euro. Comma 2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune di Palestrina non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti delle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione dei servizi a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 pago PA. Allora, procediamo con la votazione dei singoli emendamenti proposti per i singoli articoli. Per quanto riguarda ok, intanto ci sono problemi dell'audio. Per quanto riguarda l'articolo 40, sanzioni e indennità, con la seguente disposizione. Procediamo con la discussione. Prego, consigliere Stazzi.
Grazie Presidente. Da un confronto avuto con i miei colleghi riteniamo di andare a rigettare questo emendamento, quindi votare contro, e approvare invece la precedente stesura dello stesso, perché riteniamo che tali sanzioni previste siano eccessive, quindi un inasprimento appunto delle sanzioni previste nell'articolo 40 che ha lei letto.
Perfetto, procediamo. Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Il Consiglio non approva il presente emendamento. Procediamo con l'emendamento dell'articolo 41, omesso versamento del canone alle scadenze, con la seguente disposizione. Procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Stazzi.
Grazie Presidente. Con la motivazione precedente, quindi l'inasprimento eccessivo delle sanzioni, il confronto ci porta anche in questo caso a rigettare l'emendamento, quindi voteremo contro.
Ci sono ulteriori interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Il Consiglio non approva. Procediamo con l'emendamento del comma 1, lettera A dell'articolo 1, presupposto del canone. Ci sono interventi? Prego, consigliere Stazzi.
Grazie Presidente. Prima della votazione inerente a quest'articolo segnalo che probabilmente a causa di un refuso cioè erroneamente segnato il comma 1 lettera A dell'articolo 1 presupposto del canone, mentre nel regolamento che è in discussione tale dicitura, tale rubrica corrisponde all'articolo 3 presupposto del canone.
Quindi nell'emendare viene messa a verbale che c'è questo refuso d'articolo 1 articolo 3. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Il Consiglio approva. Procediamo con la votazione dell'emendamento dell'articolo 32, occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Ci sono interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Il Consiglio approva. Do lettura dell'oggetto del terzo emendamento tecnico, che ha sempre per oggetto emendamento proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale. Il presente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto nasce dall'esigenza di adeguare la proposta di regolamento a sopraggiunte modifiche normative, nonché interpretazioni ministeriali sul titolo disciplinante il canone mercatale. Pertanto, con la presente si chiede di modificare la proposta di deliberazione in oggetto, nello specifico sostituendo l'articolo 63 sanzioni con la seguente disposizione. Articolo 63 sanzioni, comma 1. L'omesso, tardivo o parziale versamento del canone determinato a seguito di apposito atto autorizzativo concessorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'articolo 1,792 legge numero 160/2019 e successive modificazioni e integrazioni. Comma 2. L'ufficio competente, prima di emettere l'avviso di cui al comma 1, provvede ad inviare apposito atto di contestazione invitando il contribuente alla regolarizzazione della posizione tributaria entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, decorsi inutilmente 30 giorni senza che il contribuente abbia provveduto all'ufficio precede ad emettere l'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. Comma 3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto se l'occupazione fosse stata autorizzata o dichiarata maggiorata del 50%. Comma 4. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, comma 4 e 5 e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo numero 285 del 92. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore. Comma 6. Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate. Procediamo con la votazione del presente emendamento. Prima c'è la discussione, se ci sono interventi. Non ci sono interventi. Prego consigliere Stazzi, pensavo che avesse la mano per la votazione.
Grazie. Prego. Presidente. Anche in questo caso, dal confronto avuto inerente all'articolo 63, l'emendamento proposto per quanto riguarda appunto il canone mercatale, ci sentiamo di dover rigettare lo stesso per le motivazioni di cui sopra, quindi anche in questo caso ravvisiamo un'eccessiva normativa sanzionatoria.
Grazie consigliere Stazzi. Quindi procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Il Consiglio non approva il presente emendamento. Finiti gli emendamenti tecnici, sono stati presentati altri due emendamenti dal gruppo politico Lega Salvini Premier Palestrina. Invito il consigliere Stazzi ad esporli. Prego, consigliere Stazzi.
Grazie Presidente. Do lettura del primo emendamento da noi depositato in data 18 marzo 2021. Tale emendamento riguarda l'intero regolamento, quindi non sto qui a indicare quali siano state le proposte di modifica inerenti alla mera collazione dello stesso o alla mancanza di un indice che potesse rendere più fruibile il regolamento non soltanto per gli uffici ma anche e soprattutto per l'utenza. Vorrei invece concentrarmi su alcuni punti dello stesso, in modo specifico su tre articoli che sono stati oggetto appunto della nostra proposta di emendamento, segnatamente l'articolo 5 che fa riferimento alle scadenze inerenti l'istanza di occupazione suolo pubblico, dove differentemente da quanto proposto nella prima stesura del regolamento oggetto di delibera, siamo andati ad indicare quali dovessero essere appunto queste scadenze modulandole in base all'occupazione, quindi parliamo in questo caso dell'occupazione permanente piuttosto che temporanea, lasciando poi all'amministrazione comunale la facoltà di accettare eventuali domande che appunto non rispettassero questi termini e fossero invece state depositate in un minor anticipo rispetto a quelli previsti appunto dall'articolo 5. Per quanto riguarda invece l'articolo 9, faccio qui riferimento a quella che è la competenza inerente al rilascio della concessione piuttosto che della autorizzazione. Rispetto all'articolato precedente, quindi oggetto di deposito, abbiamo individuato per scelta ovviamente politica il Dipartimento Finanziario Settore Tributi o il concessionario di servizio quale competente a rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni una volta acquisiti i pareri e i nulla osta degli uffici dell'amministrazione o di tutti gli altri enti competenti, ove appunto la particolarità dell'occupazione rendesse necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Inoltre abbiamo, per quanto riguarda l'articolo 25 dello stesso, siamo andati appunto a indicare per le insegne di esercizio una esenzione dal pagamento laddove queste arrivassero appunto ad una superficie inferiore ai 5 metri quadrati. Faccio poi presente che la modifica da noi proposta va a incidere anche sulla numerazione del regolamento, perché passerebbe da 64 articoli a 63, avendo fuso nell'articolo 63 sia le disposizioni transitorie, prima oggetto dell'articolo 50, e sia le disposizioni finali dello stesso. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. È aperta la discussione, ci sono interventi. Procediamo con la votazione del presente emendamento corredato del parere tecnico favorevole e del parere contabile favorevole. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Il Consiglio approva. Prego, consigliere Stazzi.
Grazie Presidente, sono qui ad esporre invece la seconda proposta di emendamento fatta pervenire appunto all'ufficio protocollo dell'ente in data odierna 19 marzo 2021. Questo emendamento ha avuto ad oggetto in modo specifico l'articolo 38 e l'articolo 59 così come emendati. In modo particolare si fa riferimento qui al differimento o alla sospensione dei termini ordinari del versamento del canone, lasciando la possibilità alla giunta comunale che appunto sarà organo precipuo per quanto concerne lo stabilire coefficienti piuttosto che appunto il tariffario, come dicevo, laddove i soggetti passivi siano interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, spetterà appunto la giunta la possibilità di andare a sospendere piuttosto che differire tali pagamenti, oltre che appunto la possibile rateizzazione prevista dagli uffici competenti. Inoltre abbiamo segnatamente voluto emendare anche quello che era l'assenza di una scadenza per le occupazioni permanenti, sia per quanto concerneva il canone patrimoniale, sia per quanto riguardava il canone mercatale, rendendo gli stessi di pari identica normativa, quindi prevedendo la scadenza per l'annualità al 31 marzo. Segnatamente nella stessa proposta di emendamento, Presidente, noi vorremmo che si aggiungesse al testo della deliberazione consigliare oggetto appunto di questo Consiglio, regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, legge 160/2019 con decorrenza 1 gennaio 2021, il seguente punto che vado a leggere. In via transitoria per l'anno 2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, la scadenza prevista all'articolo 38,2 e all'articolo 59,3, così come emendati, del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, legge 160/2019, decorrenza 1 gennaio 2021, è procrastinata al 30/06/2021. Grazie.
Grazie. Consigliere Stazzi, procediamo con la discussione dell'emendamento. Ci sono interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Quindi sono stati discussi tutti gli emendamenti presentati alla presente deliberazione. Procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Nessun intervento, dichiarazioni di voto? Nessun intervento, procediamo con la votazione. Favorevoli, procediamo con la votazione della presente delibera così emendata. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Continuiamo con l'ultimo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto aggiornamento del piano di emergenza comunale, articolo 12 del decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni, e articolo 7 della legge regionale 2 del 26 febbraio 2014 e successive modificazioni e integrazioni. Prego Assessore Faraglia, si fornisca di un microfono.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, cercherò di non abusare oltremodo della vostra pazienza. Solo una premessa per dire che, come sapete, il piano comunale non è un documento statico, perché è il documento principe per la gestione di una qualsiasi emergenza e quindi deve essere un documento attuale, non può contenere informazioni obsolete né informazioni sbagliate, ecco perché periodicamente va aggiornato, normalmente una volta ogni anno, anno e mezzo, se non ricordo male a marzo dello scorso anno abbiamo approvato l'ultima versione. E a volte ci sono variazioni normative, a volte esigenze locali che impongono appunto un aggiornamento. Molto sinteticamente vi illustro i principali aggiornamenti che sono stati apportati e riguardano in particolare la CLE, che è la carta limite d'emergenza, che è l'analisi praticamente della situazione limite d'emergenza, che è la situazione oltre la quale tutte le funzioni urbane magari sono compromesse, ma devono essere garantite le funzioni strategiche, cosiddette strategiche, e quindi le connessioni e gli accessi agli edifici strategici, che sono l'edificio del la sede del COC, la sede del COM, l'ospedale, le aree di ricovero della popolazione, l'edificio dei carabinieri, e quindi c'è una carta appunto che rileva e dettaglia tutte le possibili connessioni tra questi edifici. Un altro aggiornamento è stato dovuto a una deliberazione della Regione Lazio, la 865 del 26 novembre 2019, secondo la quale è stato dato mandato al CFR, che è il Centro Funzionale Regionale, che è la sezione dell'Agenzia di Protezione Civile che si occupa della parte meteorologica. Voi sapete che ci sono alcune regioni che provvedono in autonomia alle previsioni meteorologiche, altre no. La Regione Lazio è tra queste seconde, per cui si avvale delle previsioni meteorologiche del Dipartimento di Protezione Civile, che vengono appunto passate al CFR, al Centro Funzionale Regionale, il quale le esamina, monitora la situazione sul territorio regionale ed emette poi i famosi bollettini di allerta, quelli con i colori giallo, verde, giallo, arancione e rosso. Ecco, ci sono state le modifiche a queste modalità, per cui anche queste sono state riportate. È stata fatta una modifica ai referenti di funzione del COC, in particolare al referente della funzione telecomunicazione, la funzione F8, ed è stato anche aggiunto, mai è necessario come in questo periodo, il rischio sanitario, che non era inizialmente previsto nei piani di emergenza comunali. Adesso c'è anche questo, per cui riterrei questo piano assolutamente esaustivo, e vi dico anche che in via preliminare è stato inviato alla Regione, che ha dato il suo benestare, e quindi non resta che, se siete d'accordo, approvarlo e rinviarlo ufficialmente alla Regione. Un'ultima cosa, mi impegnerò in prima persona, ma chiedo un po' il contributo di tutto, perché questo documento non deve essere un documento solo per gli addetti ai lavori, è un documento che serve anche alla cittadinanza. È giusto che i cittadini magari non ne conoscano i dettagli nella loro complessità, ma quantomeno sapere quali sono le aree d'attesa dove si devono recare, quali sono le aree di ricovero, quali sono le persone di riferimento, i numeri di riferimento in caso di emergenza. Ecco, magari cercheremo di fare dei dépliant, dei video illustrativi, in maniera anche che la popolazione possa essere edotta su questo importante documento. Grazie.
Grazie Assessore Faraglia. Procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Prego Consigliere Fatello.
Grazie Presidente. Era solo per dare un contributo, mi corre l'obbligo di ricordare a tutti che questo è un punto fondamentale, soprattutto in questo momento. È da segnalare la corresponsabilità con il quale garantiamo la sicurezza nella città. Non possiamo ricordarci che gli uffici non svolgono il loro dovere solo quando siamo qui e creare condizioni spiacevoli e che dobbiamo risolvere, ma è fondamentale. Noi che dettiamo la linea, facciamo il programma, creiamo le condizioni affinché i referenti di funzione siano aggiornati su ciò che devono fare, noi facciamo tutti squadra, dal primo all'ultimo dipendente comunale, che ringrazio sempre per il servizio svolto, soprattutto in questo momento, e poi, come diceva l'assessore Faraglia, che ringrazio soprattutto per il lavoro svolto da anni su questo settore, che bisogna poi portarlo alla città, perché altrimenti si corre nei momenti drammatici come questo e purtroppo si va in difficoltà. Ce lo può insegnare chi lavora all'ASL, che purtroppo aggiornare questi piani, come ha fatto il governo durante la pandemia, porta a dei disastri assoluti. Noi siamo sul pezzo, questa amministrazione sta lavorando bene, bisogna adesso fare l'ulteriore passo per consegnare la nostra responsabilità, il nostro impegno e la sostanza su un piano di emergenza per tutti i cittadini. Grazie.
Grazie Consigliere Fatello. Ci sono ulteriori interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Continuiamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Sono terminati i punti in discussione, sono le ore 19:15, dichiaro la seduta chiusa.